Tornati in diretta, sono le 10:18 di questo mercoledì 14 settembre 2022. Noi dovremmo essere in collegamento da Milano con un compagno dell'assemblea per il sostegno a Vincenzo. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Ciao, buongiorno, insomma, benvenuto su Radio Blackout. Allora, come introdotto già all'inizio dell'informazione, lo ricapitoliamo brevemente, volevamo un secondo avere un resoconto di quello che succede, attorno, legato alla vicenda di Vincenzo Vecchio, un compagno che dopo più di 20 anni dai fatti di Genova 2001, accusato della nefasta e infame accusa di devastazione e saccheggio, di cui insomma tanto si è parlato in questi anni, insomma, è stato raggiunto in qualche modo dalla legge italiana e francese, perché insomma era residente già da molto tempo in Francia, e su di lui pende una richiesta di estradizione che in qualche modo era stata in parte bloccata, ma che torna pericolosamente a farsi sentire con una sorta di sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea, che si è espressa a favore della sua consegna, cioè da parte delle autorità francesi alle autorità italiane. Quindi a questo proposito, insomma, si è andata a creare una rete di solidarietà che era già presente sicuramente in Francia, ma che adesso vorrebbe prendere piede anche un po' più in Italia, per portare solidarietà a lui, ma anche insomma per porre l'attenzione riguardo anche l'utilizzo del mandato d'arresto europeo e per ovviamente portare la solidarietà a questo attacco repressivo. Insomma, di tutto ciò ne parliamo con te, e partendo se ti va un secondo da riassumerci molto brevemente la vicenda e da raccontarci qual è la situazione formale e anche da cosa sta succedendo in questo momento anche in Francia in solidarietà a Vincenzo.
Sì, allora più o meno è come già raccontato, cioè Vincenzo viene arrestato in Francia nel 2019, quindi sono già 3 anni che lui è stato arrestato dopo una decina d'anni di latitanza. Sembrava che il suo rimpatrio, la sua riconsegna dovesse andare velocemente, allora, quando è stato arrestato, invece una solidarietà imprevista molto forte che si era sviluppata localmente in Bretagna, dove era stato arrestato, è riuscita a sollevare dei dubbi anche all'interno, diciamo, delle aule di giustizia, facendo pressione da fuori, e questo effettivamente ha bloccato per lungo tempo la sua riconsegna d'Italia e ha strappato delle sentenze positive, nel senso che la prima corte che l'ha giudicato lì in Francia l'ha rimesso in libertà per un vizio di forma che era stato riscontrato, ma era stata chiaramente una decisione, diciamo, un po' pilatesca di quella corte, che non si era presa la responsabilità di cancellare quel mandato d'arresto né quella di riconsegnarlo all'Italia, ma aveva trovato questa formula di rimetterlo in libertà per quel vizio di forma, senza entrare nel merito di tutta la questione della stazione del saccheggio e così via. Una seconda sentenza arrivata poi circa 6 mesi dopo della Corte d'Appello di Angers addirittura invece era entrata nel merito della questione, rigettando l'estradizione, parlo di estradizione anche se non si potrebbe più parlare di estradizione, bisogna parlare di riconsegna, comunque per capirci, diciamo, rigettato l'estradizione per devastazione e saccheggio, non trovando corrispondenza tra quel particolare reato molto italiano e il codice penale francese, quindi non vedendo rispettato quel principio di doppia punibilità, del quale poi, se volete, si può dire due cose, aveva deciso di non estradare Vincenzo in Italia, ma di fargli scontare lì in Francia solo una parte di pena accessoria che andava al di fuori della devastazione e saccheggio. Quindi è una sentenza positiva per lui, perché voleva dire cancellare più di 10 anni di pena relativa alla devastazione e saccheggio. Purtroppo però dopo quella sentenza c'è stato un ricorso in Cassazione da parte della procura francese, la Cassazione non ha certificato, cristallizzato questa decisione della Corte d'Appello che la precedeva, e ha chiesto invece, prima di esprimersi, un parere consuntivo alla Corte di Giustizia Europea. Così arriviamo appunto a quest'estate, dopo più di un anno da quella richiesta, la Corte di Giustizia Europea si è espressa con questo parere, ed è un parere invece al contrario della sentenza francese precedente, molto negativo, perché di fondo la Corte di Giustizia Europea dice che tutto quello che è stato riscontrato, tutti i dubbi che sono stati sollevati nel corso della procedura, non sono la Francia non dovrebbe neanche stare a considerarli, a far valere, cioè il principio a cui dovrebbe fare riferimento, che sta sopra tutti gli altri, che va in qualche modo tutelato più di tutti gli altri, è quello della collaborazione tra stati dell'Unione, e quindi in virtù di questa fiducia reciproca non bisogna stare lì a fare troppo difficile, adesso detta fuori dai termini tecnici, e quindi le questioni di equità, le questioni di proporzionalità, la questione del non rispetto del principio di non punibilità, insomma tutte quelle cose che erano state rilevate, la Corte di Giustizia Europea dice lasciatele perdere, concentratevi sul fatto che siete paesi alleati e che dovete collaborare tra voi, e riconsegnate quindi vincendo all'Italia. Questo è un parere, la sovranità sulla decisione finale rimane comunque alla Francia, e in questo caso alla Corte di Cassazione francese, ma è un parere comunque di tipo vincolante, quindi diciamo che anche la stessa difesa di Vincenzo fa fatica a immaginare che la Corte di Cassazione francese potrà discostarsi da questo parere. Detto ciò, chi lì in Francia si era mobilitato in solidarietà a Vincenzo è tornato nelle strade e non ci sta assolutamente ad accettare questa indicazione che piove dall'alto di Lussemburgo, insomma.
Certo, insomma, perché il concetto, insomma, poi lei brevemente anche espresso di tu, è quello per rendere possibile un'estradizione, tra virgolette, insomma, non si chiama più così, è che ci dovrebbe essere una sorta di riconoscimento da parte di due stati di una stessa base, in qualche modo giuridica, di una stessa base sulla dei reati. Se questo non avviene, ovviamente un reato non può essere formalmente riconosciuto da un altro stato, il concetto di della doppia incriminazione, come hai detto tu giustamente, giustamente in senso ovviamente come hai detto tu, la spinta da parte della Corte di Giustizia Europea è quella di dire ok, non soffermiamoci su questi su questa formalità, ma più sul fatto che insomma Francia e Italia siano appunto in qualche modo stati vicini, alleati, quindi si proceda con questo riconoscimento insomma di una stessa incriminazione in qualche modo. E quindi i prossimi passaggi leggo insomma da un comunicato insomma che è stato prodotto dall'Assemblea insomma di Solidarietà, e una Corte di Cassazione per il prossimo 11 ottobre. A questo riguardo, se non so se ci vuoi fare una panoramica velocemente, se ci saranno iniziative di solidarietà a partire dalla Francia, e poi magari passiamo invece dal lato italiano, che cosa si sta muovendo.
Allora sì, in Francia hanno già iniziato a mobilitarsi, cioè di fondo non hanno mai davvero smesso, anche se c'è stato un lungo periodo in cui si sono concentrati su tutto il lavoro di informazione, di pressione sull'opinione pubblica, quindi si sono dedicati più a quello. Sono tornati un po' per le strade a partire dall'8 agosto scorso, quindi 3 anni esatti dall'arresto di Vincenzo, sono tornati a Rochefort-en-Terre, che è il paesino in cui Vincenzo era stato arrestato 3 anni fa e dove viveva. Parliamo di circa 400 persone che sono scese quel giorno, per essere pieno agosto, in un paesino che di abitanti ne farà 2000, significa che la solidarietà a lui è ancora molto sentita lì a livello locale. Quindi si sono trovati l'8 agosto, si sono rivisti poi il 31 agosto, dove hanno chiamato dei presidi su diversi ponti, cioè diversi cavalcavia di fondo, sia in Bretagna sia in altre regioni. Si sono riattivati dei vecchi comitati che erano nati al tempo del suo arresto, che poi si erano andati un po' perdendo negli ultimi anni di lungaggini giudiziarie. Quindi c'è di nuovo il comitato di Parigi, di Marsiglia, di Caen, sono stati srotolati degli striscioni con scritte tipo contro una legge fascista nello spazio giuridico europeo, a sostegno di Vincenzo Vecchi. Il 20, quindi questo quello che è stato fatto più o meno fino ad oggi nelle ultime settimane, più diciamo trasmissioni radiofoniche e così via. Poi il 24 settembre, cioè la prossima iniziativa che a me risulta già fissata, ci sarà una manifestazione a Nantes, che è lì comunque diciamo il capoluogo di regione rispetto a dove si trova l'incenso. Insomma, questo più o meno quello che più o meno è fissato in Francia. Poi ci sono dei concerti, delle feste, vari luoghi in cui i comitati lì locali andranno a volantinare, andranno a farsi sentire. E poi l'11 ottobre c'è appunto è fissata, si riunirà la Corte di Cassazione francese e quindi dovrebbe esserci diciamo una decisione definitiva sul caso. C'era anche l'idea di fare qualcosa a livello internazionale la stessa data, e girava la proposta francese lì attorno al 24-25 di settembre, ma qui in Italia siamo in piene elezioni in quei giorni, diventa un po' difficile mobilitarsi e ancora non è chiaro se quella data verrà spostata. Insomma, le cose sono un po' in via di definizione. Okay. Se vuoi ti dico per quanto riguarda l'Italia.
Sì, esatto, molto volentieri, insomma, perché anche l'idea di questo approfondimento è un po' rilanciare quello che si spera possibilmente possa venire qua dall'altra parte, insomma, delle Alpi.
Sì, mi senti?
Sì, ti sento, tu?
Sì, ok, per un attimo c'era un rumore sotto. Sì, era anche la nostra idea, è stato fatto un appello nelle scorse settimane perché all'inizio quando Vincenzo è stato arrestato c'è stata una bella risposta immediata anche qui, soprattutto Milano, che è la città in cui lui viveva prima di partire, latitante, insomma, quindi dove aveva delle relazioni, amicizie e così, c'è stata subito dei cortei spontanei, insomma, ci sono stati dei bei momenti. Poi le cose sono andate un po' perdendosi nel tempo e ci piacerebbe invece a oggi rilanciare il più possibile la solidarietà ad Vincenzo, comunque diciamo ricercato per Genova 2001, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa, cioè, non sto qui a aprire il capitolo, ma insomma quella del dopo Genova, poi una repressione infinita che veramente non trova tregua. Lui è l'ultimo, quello che è riuscito a sottrarsi fino all'ultimo alla cattura, dopo una condanna a più di 13 anni di galera, ecco, cioè sostenere lui penso che sia una cosa che va al di là poi del sostegno personale, ma che riguarda tutti noi, riguarda quella che è stata la stagione del dopo Genova, riguarda insomma la solidarietà che siamo in grado di mettere in campo rispetto a chi invece se no rischia di essere lasciato indietro rispetto a un qualcosa in cui c'eravamo dentro tutti, ecco. Quindi ci piacerebbe molto rilanciare la solidarietà a lui a livello più italiano nelle prossime settimane, anche per far sentire i francesi che non sono soli in questa battaglia. E quindi abbiamo fissato un'assemblea a Milano il 18, che è questa domenica, il Conchetta COC 18, per cercare di condividere un po' queste riflessioni e vedere, tastare un po' che tipo di attenzione c'è in giro, perché noi non abbiamo mai smesso di provarci negli anni di tradurre quello che veniva fatto in Francia e di seguire la vicenda di Vincenzo, però siamo rimasti diciamo un pugno di amici, compagni, familiari, quindi abbiamo bisogno di allargare in questo momento per vedere di fare un qualcosa di più di queste mobilitazioni, di non limitarci ad andare in 10 sotto il consolato francese, ma dare un segnale un po' più forte. Quindi ci troviamo domenica per parlarne, qui a Milano alle 4 al COX 18. Per ora le nostre idee, ma che sono tutte da condividere, da verificare, sono di arrivare ad una mobilitazione per l'8 ottobre, magari un corteo, una manifestazione se possibile. Ci sarebbe piaciuto molto farla a Genova, ma la vediamo insomma complicata, difficile, e quindi potrebbe essere che si farà a Milano quella manifestazione, o comunque ci rendiamo disponibili ad ospitarla qui a Milano nel caso, ma siamo aperti ad altre idee. Ci sono poi delle possibili tappe intermedie. Ad esempio, se non è il 24-25 che è un po' troppo vicino, il primo potrebbe essere, io dico, una giornata in cui raccogliere questa solidarietà a livello un po' nazionale e magari ognuno nei propri territori fare qualcosa, anche la cosa più piccola, come stanno facendo in Francia, anche solo mettere fuori degli striscioni, fare una scritta sul muro, e poi condividere insomma delle immagini che ci permettano di far arrivare in Francia il fatto che anche qui ci si sta mobilitando. Quindi ecco, per ora le idee su cui ci stiamo muovendo e che discuteremo poi domenica saranno un po' queste, magari una giornata diffusa in giro per l'Italia che ognuno può raccogliere come crede sui suoi territori, che potrebbe essere il 1° ottobre, ma è da definire, e invece una giornata in uno stesso luogo in cui ci troviamo un po' tutti, che potrebbe essere un corteo o chissà cos'altro, potrebbe essere a Milano o chissà dove, per l'8 di ottobre. Queste sono un po' le due proposte attorno alle quali stiamo ragionando, ma poi domenica ci troviamo, speriamo ci sia davvero tanta gente, in modo da far sì che insomma non siano solo intenzioni vaghe, ma che tutto questo possa concretizzarsi. Il tempo è poco, però usiamolo al meglio che possiamo.
Certo, insomma, cioè, grazie per averci ovviamente spiegato bene e introdotto queste insomma prossime date. Ovviamente rimaniamo in qualche modo in ascolto, in attesa da quello che verrà deciso dall'assemblea, però ovviamente cercheremo anche di rilanciare da questi microfoni possibili iniziative di solidarietà e magari spingendo appunto l'idea di attività o iniziative ciascuno nei propri territori. Io volevo soffermarmi su un ultimo punto, insomma, se ti va, per poi ovviamente in chiusura rilanciare l'iniziativa dell'assemblea, perché insomma nel comunicato prodotto diciamo da parte dell'assemblea in solidarietà a Vincenzo, insomma, si affronta brevemente ma molto bene un concetto insomma di dualismo che si può applicare benissimo al caso di Vincenzo, ma a molti altri, no? Quello cioè di, da un lato, quando fondamentalmente le strutture giuridiche statali ed europee sono in grado di estendere l'interpretazione di norme, di vecchie norme come ad esempio quella di devastazione e saccheggio, e anche di estendere oltre i confini nazionali, quindi attribuendo appunto pesi molto eclatanti a atti, se vogliamo in qualche modo diciamo piccoli, quali danneggiamenti, incendi e via dicendo, o di estendere anche appunto i concorsi morali, di estendere la sua applicabilità anche oltre diciamo i confini, e allo stesso tempo però di diventare molto restrittivo, comunque estremamente macchinosa quando si tratta di invece di concedere diritti o di potersi appellare o legare a diciamo per esempio formalità che poi però diventano sostanziali per eludere o comunque abbassare per esempio pene e condanne. Insomma, come avete scritto molto bene, è una storia, quella di Vincenzo, che un po' rappresenta bene da un lato diciamo il giustizialismo all'italiana e dall'altro il garantismo all'europea, e che in qualche modo trova anche applicazione in altri casi verso compagni e compagne diciamo arrestati al di fuori dei confini italiani e oggetti poi appunto di diciamo arresti transnazionali. Non so se volevi aggiungere magari qualche riflessione su questo tema più generale, che si applica sicuramente alla storia di Vincenzo, ma che insomma che non finisce lì, ecco.
Ma sì, cioè è un discorso che può essere un po' sempre vero, no? Quando diciamo che la giustizia ce la immaginiamo lì cristallizzata, immobile, che è sempre uguale così, e poi invece vediamo che non è vero, perché i margini di interpretazione poi di una legge permettono sempre di fare un po' una cosa del suo contrario. I giudici comunque hanno in realtà grande gioco, no? Quando si tratta poi di emettere una sentenza. E quindi noi sottolineavamo nell'appello, come hai detto tu, che insomma ci faceva effetto che nella sentenza di Corte di Giustizia Europea di quest'estate si continuasse a usare la parola restrittiva, no? Dice no, ma questa l'interpretazione della doppia incriminazione va intesa in maniera restrittiva, no? Ma questo prima di far saltare un mandato d'arresto del genere bisogna essere molto cauti, bisogna interpretare restrittivamente le norme, sempre così, e quindi ci ricordavamo di come invece all'origine di tutta questa storia ci fosse un'interpretazione, come hai detto tu, estensiva poi della legge. Allora un reato come la devastazione e saccheggio, che era nato in un certo modo per reati molto specifici di un certo tipo, poteva essere esteso anche ad altre condotte, ad altri comportamenti, ad altri luoghi. Il concorso morale, che quindi per cui tu puoi essere condannato anche per un qualcosa che non hai compiuto diciamo direttamente, ma per la tua presenza lì sul posto, che dimostra che tu eri fisicamente, moralmente attivo in quello che stava accadendo, e quindi anche lì un'interpretazione estensiva di un istituto giuridico che permette di scardinare quello che è il principio della responsabilità giuridica individuale. Ecco, quindi diciamo, cavolo, qui arriviamo a questo punto che si deve decidere se mandarlo o meno in Italia, e guarda caso le interpretazioni delle norme a suo favore sono tutte restrittive. Invece all'origine, quando si doveva decidere se condannarlo o meno per devastazione e saccheggio, l'interpretazione dei giudici fu del tutto estensiva. Certo. Quindi a partire da questi termini anche che venivano usati dagli stessi giudici, abbiamo fatto riferimento a questa elasticità della legge, questo elastico che alla fine si allarga e si restringe a seconda di quello che deve fare. Quando si parla di pene si allarga, quando si parla di diritti invece si restringe. Questo nel caso di per sé. Nella questione poi del mandato d'arresto è un qualcosa comunque quasi di strutturale, perché sarebbe un discorso un po' lungo, ma esistevano prima del mandato d'arresto europeo tutta una serie di procedure legate all'estradizione che facevano riferimento ad accordi bilaterali tra paesi, in cui le tutele poi, soprattutto diciamo per questioni di tipo politico, quindi per persecuzioni legate a diciamo fatti politici, le tutele erano maggiori. Invece il mandato d'arresto europeo è uno strumento europeo che va ad appianare, va ad uniformare quello che prima invece era molto variegato e cambiava a seconda degli stati, e lo fa attraverso un principio ipertecnicista e apparentemente di depoliticizzazione. Loro lo dicono proprio così, ma che poi di fondo depolitico proprio non è, perché l'ipocrisia su cui si fonda, ed è quella per cui poi Vincenzo rischia di essere mandato a casa, è che essendo in Europa tutti i paesi democratici alleati tra di loro, non esiste la persecuzione politica, perché siamo tutti democratici. Quindi se uno è ricercato per un reato in un paese, è impossibile che sia legato ad una forma di discriminazione, di persecuzione. Perché? Perché in Europa questo non accade, e quindi non abbiamo neanche più bisogno di tutte quelle garanzie, di tutele che esistevano prima, perché è un problema che internamente ai nostri confini abbiamo superato al massimo. Sono garanzie che dobbiamo dare rispetto ai poveri sfortunati che non hanno la fortuna di vivere in un posto così bello come il nostro, e che quindi invece hanno i dittatori, hanno le persecuzioni, che quindi qua devono trovare come dire accoglienza, e allora rispetto a quelli abbiamo delle tutele che poi sappiamo benissimo che non vengono applicate quasi mai, di asilo e così via. Ecco, tutto questo rispetto a chi sta in Europa, a chi è cittadino europeo, viene cancellato perché non ce n'è più bisogno, no? E quindi questi mandati d'arresto di fondo devono viaggiare molto automaticamente sulla base di una fiducia reciproca, cioè non, come avviene. L'avvocato di difesa di Vincenzo lo spiega così, viene fatto un po' come è stato fatto con le merci, no? A un certo punto le merci, se vengono prodotte dentro un paese europeo, possono circolare in tutta Europa senza che uno vada a controllare le certificazioni di fabbricazione di ogni singolo prodotto. Ci si fida del fatto che vengano rispettate. Lo stesso, dice l'Europa oggi, va fatto per le questioni di giustizia. Non state a vedere se tutti i mandati d'arresto corrispondano a dei fatti di legge effettivamente. Lo diamo per scontato, l'Italia è democratica, fidatevi di lei. Quindi insomma una grande ipocrisia dentro la quale poi ci stanno tante ingiustizie potenziali, come quella che rischia di accadere a Vincenzo oggi.
Certo, sì, insomma abbastanza inquietante, ma sicuramente veritiero forse il paragone con le merci europee, insomma il paragone invece con chi in qualche modo finisce nelle maglie purtroppo della giustizia, in questo caso diciamo interstatale. Non lo so, se non vuoi aggiungere altro, ovviamente io ti ringrazio moltissimo, però prima di chiudere rilancerei e ricorderei di nuovo l'appuntamento di domenica, se ti va, e se vuoi aggiungere altro ovviamente libero di farlo.
Ma spero che ci saranno poi altre occasioni. Magari mi limito a dire che Vincenzo, se poi invece le cose dovessero andare male, insomma potrebbe arrivare in Italia, quindi come dire, io spero che questo non accada, cioè, spero che veramente la solidarietà riesca a mettersi di mezzo e a fare l'impossibile, come era già riuscita a fare 3 anni fa. Però ecco, siamo pronti anche invece all'eventualità che ci sia un passaggio di testimone in Italia rispetto alla sua questione, quindi il mio invito è quello di, insomma, di concentrarsi un po', di prestare un po' di attenzione nelle prossime settimane, nel prossimo mese, alla sua questione, che è grossa per lui ma che ha, come abbiamo raccontato, dei riflessi su tutti quanti. Rispetto alle iniziative, per ora l'unica fissata proprio definitiva è domenica questa a Milano al Cox 18 alle 4 del pomeriggio, per parlare, invece, per provare a costruire una mobilitazione più ampia. Quindi questa è l'unica fissata, e poi, ripeto, ancora da definire invece una possibile mobilitazione diffusa sui territori il primo di ottobre, e una giornata invece più concentrata da qualche parte in una manifestazione, un corteo, quello che sarà, potenzialmente potrebbe essere a Milano, ma ci sarebbe piaciuto a Genova, vedremo, l'8 di ottobre. Questo è quello che c'è di fissato al momento.
Perfetto.
Non mi sono dimenticato qualcosa.
No, mi sembra che, insomma, tu abbia detto tutto, e insomma grazie mille, e ovviamente a risentirci per continuare a seguire la vicenda e per rilanciare iniziative di solidarietà, e grazie, insomma, della disponibilità e del tuo tempo.
Grazie a voi, dai.
A presto.
Ci vediamo presto.
Un abbraccio.
Va bene. Ciao.